Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Quale futuro per l'accordo quadro con l'Unione Europea? È la domanda che stampa e analisti si pongono dopo il rifiuto dei sindacati di allentare le misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Resta stabile la disoccupazione in Svizzera in luglio al 2,4%. Intanto sembra funzionare bene l'obbligo per i datori di lavoro di annunciare i posti vacanti nei settori dove il tasso supera l'8%. L'ex presidente del Cile, Michelle Bachelet, nominata alto commissario ONU per i diritti umani, manca solo la conferma dell'Assemblea Generale. Serve più diplomazia, il commento di Nils Melzer, il candidato svizzero. In Argentina, dopo un dibattito di 16 ore, il Senato boccia la legalizzazione dell'aborto, 38 i voti contrari contro 31 favorevoli. I sindacati girano i tacchi, trattative scoppiate prima della fine. L'accordo quadro Svizzera-UE è morto. Questo il tono di titoli e commenti dei quotidiani all'indomani della decisione dei sindacati di rifiutare trattative su un possibile allentamento delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Elemento questo importante nella discussione con l'Unione Europea sul cosiddetto accordo quadro. Ripercorriamo velocemente la stampa con Paolo La Torre.
Il Blick dà l'accordo già per morto e lo scrive a chiare lettere in prima pagina. Nel commento sottolinea però che non trattare non è un'opzione. Il futuro dell'accordo è nero, rileva la Basler Zeitung, riportando le opinioni di alcuni politici. La Neue Zürcher Zeitung non ritiene che l'accordo sia sepolto, ma le trattative sono ormai ferme. Il Foglio Zurighese parla anche di tempistica, con le elezioni federali da una parte e la gestione della Brexit dall'altra. NZZ che infine sottolinea l'alleanza malsana, leggiamo, tra PS e UDC. Anche se per motivi diversi, i due partiti si oppongono all'accordo quadro. La posizione del PS è ritenuta contraddittoria e irresponsabile dal Tagesanzeiger. Contraddittoria perché il partito è sempre stato vicino all'UE, irresponsabile perché mette in conto il fallimento dell'accordo. Côté e Romando, i sindacati hanno messo l'accordo al tappeto, scrive la Tribune de Genève. I sindacati sbattono già la porta, scrive la Liberté, che ritiene che il blocco da parte della sinistra sia nato a causa delle dichiarazioni maldestre di Ignazio Cassis, ma anche Bruxelles ci mette del suo, leggiamo, mantenendo una posizione ferma, non vuole mostrare debolezze perché in ballo c'è la Brexit. Citiamo infine Le Temps, tra i sindacati e Johann Schneider-Ammann scrive «Rien ne va plus», una soluzione per la conclusione di un accordo con l'UE sembra molto ipotetica.
Sulla stampa viene quindi ormai dato per morto quasi l'accordo quadro con l'Unione Europea. Non è di questo avviso Christa Tobler, professoressa all'Istituto Europeo dell'Università di Basilea, come spiega al microfono di Alan Crameri.
Mi sembra assolutamente prematuro parlare di fine dell'accordo quadro. Le trattative sono in corso. Ora ci sono delle visioni divergenti interne alla Svizzera, ma questo non basta per dire che è morto.
Quindi, secondo lei, il Consiglio federale deve portare a termine comunque il negoziato e presentarlo al Parlamento come se nulla fosse accaduto?
Sì, credo che sia necessario procedere in parallelo. I negoziatori devono affinare gli ultimi dettagli. In Svizzera deve procedere il dialogo per trovare una maggioranza. Entrambi i fronti sono indispensabili.
Questi sono stati definiti i mesi decisivi per le trattative, ma ora, dopo la mossa sindacale di ieri, per chiarire il fronte interno, il governo potrebbe ora aver bisogno di più tempo. Non varrebbe la pena congelare per un po' il dossier?
Credo anch'io che questi siano i mesi decisivi per le circostanze politiche esterne, elezioni e così via. Certo, non possiamo dire entro domani deve esserci l'accordo, ma allo stesso tempo non si può gettare tutto alle ortiche. Ci vuole una riflessione su come continuare, su come tornare al tavolo coi sindacati, anche se bisogna dire che i sindacati non sono gli unici attori importanti su questo fronte.
Il pomo della discordia sembra essere il termine di 8 giorni entro il quale le aziende estere devono annunciare i lavoratori distaccati che vengono in Svizzera, termine che i sindacati difendono a spada tratta. Non è un dettaglio un po' da poco per far crollare le trattative.
In effetti si tratta di un punto molto specifico all'interno di un quadro molto più ampio e complesso. Ho poi l'impressione che in Svizzera a tal proposito ci sia un malinteso. Sembra che l'Unione Europea voglia cancellare un punto concordato in passato. In realtà Bruxelles ritiene che questo termine di 8 giorni infranga già l'attuale accordo di libera circolazione. Quindi, dal suo punto di vista, nelle trattative non chiede una concessione a Berna, ma semplicemente di attenersi alle regole. E questa è una prospettiva molto diversa rispetto a quella che spesso si sente in Svizzera.
Sichtweise als diejenige, die oft in der Schweiz vertreten wird.
Era Christa Tobler dell'Istituto Europeo dell'Università di Basilea. E tra i sindacati che rifiutano di dialogare con il Consiglio federale su un allentamento delle misure d'accompagnamento c'è Travai Suisse, sindacato che oggi, assieme a Sina, Transfere e Hotel e Gastro Union, chiede aumenti salariali di almeno il 2%. L'economia svizzera prosegue la sua ripresa e ad approfittarne dovrebbero essere anche i lavoratori, si legge in un comunicato dove si ricorda che negli ultimi anni gli incrementi in busta paga sono stati modesti e in alcuni casi vi sono stati anche dei congelamenti di salari, mentre per il 2018 la Segreteria di Stato dell'Economia prevede una crescita del prodotto interno lordo del 2,4%. Rimane stabile la situazione del mercato del lavoro in Svizzera. Nel mese di luglio, infatti, il tasso di disoccupazione è stato del 2,4%, invariato rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato oggi la Segreteria di Stato dell'Economia. Segue i dettagli da Marzio Minoli.
Come sempre bisogna specificare che i dati della SECO si riferiscono solo a coloro che sono iscritti agli uffici regionali di collocamento. Le persone che hanno esaurito il diritto delle indennità nel mese di luglio sono state 3.484, il 20% dei quali rimane iscritto agli URC e quindi rientrano nella statistica. Invariato quindi rispetto a giugno il numero di persone iscritte a luglio, che erano 106.000, cifra di molto inferiore però al 2017, quando superava le 133.000. Per quel che concerne i dati regionali, in Ticino la percentuale è identica a quella nazionale, il 2,4%, che corrisponde a 4.084 disoccupati, circa 900 in meno rispetto ad un anno fa. Nei Grigioni invece la percentuale è dello 0,8%, ovvero 929 persone, 155 in meno rispetto al 2017. Pubblicati anche i dati sul secondo trimestre dei lavoratori frontalieri in Svizzera, sono 314.000, in aumento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre in Ticino sono diminuiti e arrivano a 63.500, il 2,9% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. I dati sulla disoccupazione SECO presentano anche una grossa novità. Infatti, dal 1 luglio è entrato in vigore l'obbligo di annunciare agli uffici di collocamento i posti vacanti. Ebbene, dalla SECO arrivano buone notizie. I posti annunciati sono stati 30.000, dei quali circa la metà soggetti all'obbligo. Sull'efficacia delle nuove misure, comunque, la SECO non si sbilancia, in quanto si preferisce fare un'analisi completa su 12 mesi.
E rimaniamo nel mondo del lavoro con i risultati trimestrali di Adecco, la società svizzera numero uno al mondo per il lavoro interinale, che ha visto una diminuzione dell'utile dell'11% nel secondo trimestre, portandosi a 170 milioni di franchi. Il risultato negativo è da imputare maggiormente agli importanti investimenti effettuati nel settore tecnologico. Alla borsa di Zurigo il titolo sta subendo perdite sensibili. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha scelto la ex presidente del Cile, Michelle Bachelet, per la carica di alto commissario dell'ONU per i diritti umani, dopo la decisione di Zeid al-Hussein di non ricandidarsi. La nomina dovrà ora ricevere il via libera dell'Assemblea generale dell'ONU. Per la carica si era fatto avanti anche lo svizzero Nils Melzer, professore universitario e relatore speciale sulla tortura allo stesso alto commissariato per i diritti umani. Sentiamo il suo commento alla nomina nell'intervista di Thomas Paggini.
Mi congratulo con Michelle Bachelet per la sua nomina. Le auguro successo in questo difficile ruolo e spero di poterla sostenere nella mia carica attuale di relatore speciale dell'ONU sulla tortura.
Quindi ritira la sua candidatura a alto commissario dell'ONU per i diritti umani?
No, naturalmente resto a disposizione. Mi sono candidato ufficialmente e interessato a questa carica.
Ma quali sono i motivi che l'hanno spinta a farsi avanti?
Da diversi anni, se non decenni, assistiamo a un'erosione del sistema globale di difesa dei diritti umani. Lo vedo personalmente nel lavoro quotidiano. Con la mia candidatura volevo anche creare trasparenza, permettere una discussione pubblica su quali debbano essere i criteri nella scelta dei candidati a una carica tanto importante.
Lei, insomma, è critico nei confronti della linea portata avanti dal commissario uscente, il principe di Giordania Zayd Al Hussein.
Ho profondo rispetto per il coraggio, l'integrità dell'attuale alto commissario, rispetto la sua umanità, il fatto che non scenda a compromessi. Ma bisogna anche riconoscere che i suoi modi diretti e soprattutto gli attacchi personali contro leader politici internazionali non sono probabilmente stati molto utili alla causa della difesa dei diritti umani.
E perché invece dei metodi più diplomatici dovrebbero funzionare? Gli stati vorranno comunque continuare a portare avanti i propri interessi anche quando ci sono poi delle violazioni dei diritti umani?
Certamente è proprio questa la difficoltà del contesto. Lo so per esperienza personale, sia nelle guerre quando ero al CCR, ma anche adesso da relatore speciale dell'ONU, che si possono ottenere molti risultati se ci si prende il tempo di ascoltare le preoccupazioni della controparte, preoccupazioni che magari sono legittime, anche se poi i metodi usati non lo sono. Bisogna mostrargli che esistono delle alternative per difendere i suoi interessi, senza che si debba arrivare a queste violazioni dei diritti umani.
Nils Melzer, lei si è candidato spontaneamente, non è il candidato della Svizzera. Perché non ha cercato il sostegno della Confederazione?
Anche la carica attuale l'ho ottenuta senza il sostegno della Svizzera. In questo contesto non mi vedo come cittadino svizzero, ma come cittadino del mondo. Ritengo di dover cercare di convincere gli altri attraverso i miei valori, il mio programma, di dover dare il via a un dibattito senza essere il rappresentante della politica svizzera.
Dopo una campagna che ha spaccato in due il paese, l'Argentina ha respinto la legge che avrebbe legalizzato l'aborto nelle prime 14 settimane di gravidanza, una decisione attesa in piazza da migliaia di persone che ha subito provocato proteste. Da Buenos Aires, Emiliano Guanella.
Le previsioni sono state rispettate. Il Senato argentino ha bocciato la proposta di legge con un margine importante. 38 senatori hanno votato no contro 31 sì. Ci sono volute ben 16 ore di dibattito, trasmesso in diretta televisiva, fuori dal Palazzo del Congresso, decine di migliaia di persone, i fazzoletti verdi della campagna pro legalizzazione dell'aborto e quelli blu contrari alla legge. Ci sono stati anche degli incidenti, un piccolo gruppo di facinorosi si è scontrato con la polizia, mentre la stragrande maggioranza stava lasciando la piazza in forma pacifica. Il dibattito sull'aborto legale è stato molto acceso, ha diviso l'opinione pubblica. Per la prima volta in un paese sudamericano la discussione è arrivata in Parlamento. Per il fronte abortista la questione è di salute pubblica, citando i 400.000 aborti clandestini che si stima ci siano ogni anno nel paese. La campagna anti-abortista invece ha usato lo slogan «Salviamo le due vite», difendendo la tesi della vita che inizia dal concepimento. Ora per un anno non si potrà trattare di nuovo il tema in Parlamento. Ed è improbabile che lo si farà nel 2019, già che è un anno di elezioni e difficilmente deputati e senatori uscenti accetteranno di tornare su un tema così spinoso a pochi mesi dal voto.
Alice non risponde più a domande su Vladimir Putin. L'assistente vocale dal nome appunto Alice di Yandex, l'equivalente di Google in Russia, è stata censurata e non darà più informazioni sul presidente. Ci spiega il motivo Chiara Savi.
Putin врёт.
Ответить на вопрос, почему Путин врёт, легко. Он по-другому не может. Привычка.
Putin mente? Domanda facile, non può fare altrimenti. È una sua abitudine, è arrivato per caso al Cremlino e per caso è diventato presidente. Non è certo una risposta lusinghiera quella data da Alice, che su Vladimir Putin ha mostrato di non avere peli sulla lingua. Alice l'insolente non si è limitata alla politica, si è spinta anche su un terreno minato, il conto in banca del presidente. Alla domanda a quanto ammonta la fortuna economica di Putin, ha affermato: le sue ricchezze si aggirano attorno ai 300 miliardi di dollari, anche se ovviamente è difficile rispondere perché nessuno lo sa con certezza. Ancora non è chiaro a quali fonti abbia attinto l'assistente virtuale, per intenderci l'equivalente di Siri per Apple e Alexa per Amazon. Yandex, la società fiore all'occhiello della tecnologia informatica russa, assicura che siano state create sulla base di informazioni raccolte sul web. Forse, se sono giustificati, Alice sperimenta e si affida troppo a internet. Fatto sta che quando al Cremlino si sono accorti che Alice rilasciava commenti un po' troppo personali sul presidente, si è deciso di zittirla. O meglio, alle domande riguardanti Vladimir Putin, risponde ora con un laconico: non c'è motivo di affrontare questo argomento.
E adesso andiamo a Locarno per il nostro appuntamento quotidiano con il festival. Sul grande schermo oggi verrà proiettata una coproduzione svizzera, francese ed italiano, ovvero L'ospite di Duccio Chiarini, cui ha partecipato anche la RSI. Ma ieri c'è stato spazio anche per i reportage documentaristici girati in regioni molto instabili. Colleghiamoci allora con Nicola Lyon da Locarno.
Buongiorno, lui il regista, un iraniano, Reza Farahmand. Il titolo del suo reportage tradotto suona un po' come donne con orecchini di polvere da sparo. Lo scenario è quello della guerra che sta insanguinando oggi la Siria, ma fino a ieri anche il vicino Iraq. Il reportage segue proprio in questo paese da vicino una giornalista locale con il velo, impegnata sul fronte nel suo lavoro di documentazione dei fatti, fra proiettili che piovono da ogni parte e bombe che esplodono. È una giornalista, madre e con un fratello ucciso dallo Stato Islamico, ma è anche e soprattutto una donna che dà una mano sul piano umanitario ad altre donne e bambini, tutti familiari di uomini dell'ISIS. Sentiamo un primo scorcio di intervista al regista, nella quale ci facciamo aiutare da un traduttore dal farsi.
Una parte di questi partecipanti, diciamo loro mariti, che poi hanno portato anche la famiglia con loro, erano pagati, andavano per soldi, erano mercenari praticamente, hanno fatto questa guerra per i soldi, per l'aspetto economico. Una gran parte, a quanto pare, erano convinti, facevano questa guerra convinto di quello che stanno facendo. Le loro famiglie, appunto, alcuni sì, hanno capito che era una cosa stupida, che non valeva la pena e non dovevano rifare. Chi ha guadagnato qualcosa, chi non ha guadagnato, chi ha perso magari una persona cara della sua famiglia, però quelli che sono sopravvissuti, quelli che se un giorno capita ancora un'altra occasione, ricomincerebbe loro come esseri umani, al di là dell'aspetto religioso, che sia islamico o non islamico, col filo americano, peggio di qua di là. Questa è la riflessione che lui vuole far sentire alla gente.
Sono le donne in orbita ISIS le protagoniste del reportage, sia coloro che hanno deciso di voltare le spalle alle promesse dello Stato Islamico, sia coloro che invece hanno continuato ad esserne complici. Alcune avvicinate dalla giornalista sul fronte, altre nei campi per i rifugiati. Per loro comunque il destino è più che mai incerto. Ancora il regista iraniano Reza Farahmand.
Loro attualmente sono in due campi in Iraq. Per quel che riguarda le famiglie e donne di ISIS in Iraq, qualcuno è stato già condannato a morte, anche se donna sembra che la condanna è stata già eseguita. Alcuni sono in attesa di processo, alcune appunto venivano da tanti altri paesi, come dall'Azerbaigian, da Turchia, da Siria, venivano anche dall'Europa anche. Loro hanno un destino incerto perché un paese di origine non li vuole. Da una parte hanno paura loro e questi campi non possono rimanere all'eterno. Non si sa.
Il tuo interlocutore Nicola ha parlato dell'Europa come regione di provenienza di alcune decine di queste donne e questo rimane uno dei grandi problemi irrisolti per la società occidentale.
Lo è, lo rimane a tutti gli effetti, lo dice anche uno dei massimi esperti di Medio Oriente, ovvero Gilles Kepel, che abbiamo incontrato a Locarno.
Sì, sono delle vittime, ma nello stesso tempo queste donne tante volte erano anche molto importanti nell'ideologia, nella propagazione dell'estremismo e sono andate alla guerra. È una cosa stranissima perché erano vedove, perché il loro marito era morto, e dopo si sono stati sposati un'altra volta con un'altra combattente, hanno avuto figli con l'altro o dopo con un terzo marito, eccetera eccetera. Un modo stranissimo tra la mistica rivoluzionaria e anche il ruolo del sesso in questa guerra.
Ed il problema per Gilles Kepel si sta trasmettendo anche ai figli.
I bambini sono stati educati nelle scuole, le cosiddette scuole dell'ISIS, come bambini fanatici. Allora, ora per esempio ritornano tutti in Francia, ora le donne vanno in galera e i bambini vanno in alcune famiglie di accoglienza. La maggioranza di queste famiglie dopo 2-3 settimane non vogliono più rimanere con i bambini, perché l'allontanamento mentale e il lavaggio di cervello era tale che non sono in grado di organizzare l'accoglienza. Cioè, questo è un problema enorme.
Da Locarno direi che per il momento è tutto.
Grazie Nicola Lund. Il microfono passa ora ai colleghi dello sport.